e racconti attorno al cibo.
Ciao a tutti cari amici, amiche, ascoltatori, ascoltatrici.
Siamo qua a una nuova puntata di Gnam Gnam. Come al solito, lui è Andrea.
L'altro è
Fabio. Ah, questo fregato Andrea. Volevo cambiare l'intro.
No.
Allora, innanzitutto ringraziamo una volta tanto il nostro regista Carlo, che ci fa trovare questo set sempre pronto per le nostre registrazioni.
Ringraziamo anche Unica Radio.
Unica Radio, che è la radio che ci ospita. Allora, parliamo un attimo di questa puntata e di che cosa parleremo. È una puntata un po' particolare perché è un tema un po' filosofico. È nato questo tema quando eravamo seduti, diciamo, al ristorante a mangiare una fettina,
bistecca,
una bella bistecca di carne,
oserei dire anche una fiorentina.
La mia era una tagliata che era veramente buona, di Angus. E l'idea è: ma perché la carne poi ha questo valore per l'uomo, no? In una società dove appunto c'è veganesimo, vegetariani,
crudisti,
però alla fine la maggioranza delle persone mangia carne, no? E la carne effettivamente ha un valore in sé. Quindi abbiamo intitolato il primo segmento della nostra puntata La fame di carne, e poi spiegheremo il perché di questo titolo.
Ok, però prima diamo i contatti.
Allora, i contatti sono unicaradio.it, dove ci potete sentire in streaming, e se ci state ascoltando in questo momento siete di sopra. Ci potete anche comodamente ascoltare sulla radio digitale in the DAB Plus.
E ci potete ascoltare col podcast
più comodamente, esatto, quando volete, col podcast. E Gnam Gnam si trova sia sulle piattaforme Spotify che sulla piattaforma Google Podcast, e poi l'app di Unica Radio.
Volevo anche dire, per concludere prima della musica, che esiste anche una email, che è gnamgnam@unicaradio.it, quindi per suggerimenti, critiche, consigli potete usare anche quella, o solo per salutarci.
Fai ciò che devi, non guarda
valore della carne come cibo? Questa è la domanda che ci siamo posti io e Andrea davanti a un bel piatto di tagliata di Angus. E tu cos'era? Bistecca alla fiorentina.
Una bella fiorentina. Quindi
eravamo lì invece che parlare di calcio, eravamo lì a parlare di filosofia.
Neanche di parlare di femmine.
Proprio nerds.
Nerds. Ma com'è facile rinunciare al cavolo cappuccio?
Cioè, potete insultarci, cari radioascoltatori.
Cioè, com'è che è facile rinunciare al cavolo cappuccio?
Davanti a una birra?
No, aspetta, com'è facile? Cioè, com'è che si può rinunciare al cavolo cappuccio e invece forse alla bistecca è più difficile?
È nata lì l'idea, no? La nostra idea. Allora, proviamo a ragionare ovviamente senza pregiudizi, partendo da un'analisi che potrei chiamare un po' in modo pomposo antropologica. La prima idea è: possiamo immaginare di inventare una nuova religione e di imporre quindi ai nostri adepti una particolare restrizione alimentare come sacrificio per la nostra religione, e diciamo: da domani non si può più mangiare cavolfiori. Ci viene da ridere, perché effettivamente ci suona talmente strano che ci fa ridere, perché tutti diciamo: vabbè, cavolo senza cavolfiori, cavolo senza cavolfiori ci possiamo anche stare. In effetti c'è una stonatura che magari non riusciamo proprio a capire, cioè siamo tutti d'accordo su questo, no? Se invece avessimo detto astenersi dalla carne di anatra oppure di vitella,
vabbè, di anatra chi se ne frega,
di suino, di agnello, di quello che vogliamo,
di cavallo,
capiamo subito che questo è un sacrificio, anche se poi non la mangiamo magari quel tipo di carne, no? Ma con i vegetali questo discorso non funziona. E quindi è: perché la carne è così importante per l'uomo? Beh, la carne, la prima cosa che dice un antropologo è: di norma buona da mangiare, che per un antropologo non vuol dire quello che pensiamo noi, cioè che è buona perché la tagli e te la mangi così. È buona da mangiare, e in antropologia vale una regola: se qualcosa è buona da mangiare è buona anche da pensare, cioè prende degli aspetti positivi, assume un valore positivo.
Ma vale anche il contrario?
Certo, volevo solo dire, Andrea, un esempio, questo aspetto positivo. Ad esempio, prendiamo la Bibbia. Nella Bibbia il ritorno del figliol prodigo viene festeggiato dal padre con una grande festa, uccidendo il famoso vitello grasso.
Credo, che sfiga che è tornato.
Non con una zuppa di ceci, seppur buona, no? Perché è la carne quella che si presenta. Ovviamente si dice che tu vale la regola opposta, quindi se qualcosa non è buona da pensare, non è buona nemmeno da mangiare. E questo è un altro esempio, sono i bovini dell'India, no? Nella religione indù, in effetti, è vietato mangiare carne di bovino. I bovini in India sono scarsissimi, ce n'è pochissimi rispetto ai miliardi di persone che sono la popolazione, quindi i pochi bovini in realtà che ci sono vengono usati essenzialmente per produrre latte e per produrre burro, quindi la carne di questi animali proprio non è pensabile mangiarla, perché sarebbe costosissima dal punto di vista proprio sociale, no? Mi costa tantissimo tirare su un bue o una mucca, e però mi dà tanto latte, mi dà tanto burro. Quindi normalmente vengono seguite solo le femmine produttrici di latte, qualche sparuto toro per dovuto accoppiamento. E mangiare carne quindi diventa un pensiero negativo.
Esatto, ma c'è anche una discriminazione verso i vitelli maschi che vengono o strappati
dalle mammelle,
delle mucche, oppure vengono comunque lasciati lì vivere, però anche senza
sostentamento.
Senza sostentamento.
Perché in effetti il maschio non lo vuoi, e quindi è vietato ammazzare i bovini, però lo fai morire.
Però lo
di fame,
muore in altro modo. E qui c'è una discriminazione verso il maschio.
Sì, è come al solito. Nel mondo animale il maschio in effetti le femmine sono più importanti.
Basta guardare anche la matita religiosa cosa fa dopo.
Va bene, quindi quindi a quel punto, in questo esempio, mangiare la carne è diventato un pensiero negativo, e quindi mangiare la carne diventa non buono. In effetti a un indù la carne non piace. Right next.
Non funzionava bene. Vedevo la mia mamma molto preoccupata e avevo paura di morire. Poi un giorno mi hanno portato in ospedale. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato, i medici di Mission Bambini mi hanno detto che ero guarito. Adesso il mio cuore batte forte.
Come Coco, tanti bambini malati di cuore nei paesi poveri del mondo hanno bisogno del tuo aiuto per guarire. Dona ora al 45583. Salva la vita di un bambino. 45583. Grazie.
Talk since I was 18. Apologize if I say anything I don't mean. Like, what's up with your best friend? We get off, have some fun, believe me. And what's up with these new niggas? And why they think it all comes so easy?
Forget it, why you here, boy? Cause all that hype don't feel the same next year, boy. Yeah. And I'll be right here in my spot with a little more cash than I already got. Tripping off you cause you had your shot. With my skin tan and my hair long. With my fans who've been so patient. Me and 40 back to work, but we still smell like a vacation. Hate the rumors, hate the bullshit. Hate these fucking allegations. I'm just feeling like the throne is for the taking.
Watch me take.
All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it. I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one.
two white cups and I got that drink. Could be purple or could be pink, depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit, cause I'm on one. I said fuck it, I'm on one.
I'm burning purple flowers, it's burning my chest. I bury the most cash and burning the rest. Walking on the clouds, suspended in thin air. The ones beneath me recognize the red bottoms I wear. Burning in the belt, move the kids to the heels. Been shorty on the sink, do it for the thrill. Kiss you on your neck and tell you everything is great. Even though I'm out on bond and might be facing eight, still running with the same niggas to the death of me. Ever seen a million cash, gotta count it carefully. Ever made love to the woman of your dreams? In a room full of money out in London as she screams. Baby, I could take it there. Call Marc Jacobs personally to make a pair. So yeah, we on one, the feeling ain't fair. And it's double MG until I get the chill.
All I care about chill. Is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke until it's done. I don't really give a fuck and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should've told you. I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one. Two white cups and I got that drink. Could be purple or could be pink, depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit, cause I'm on one. I said fuck it, I'm on one.
I walk around the club, fuck everybody. And all my niggas got that heat, I feel like Pat Riley. Yeah, too much money ain't enough money. You know the feds listening. Nigga, what money? I'm a made nigga, I should dust something. You niggas on the bench, like the bus coming. Ain't nothing sweet but the switch. Some folks might as well say cheese for the pitches. Oh, I'm about to go Andre the Giant. You a sellout, but I ain't buying. Chop a dissect a nigga like science. Put it into your world like the Mayans. It's a celebration, bitches. Mazel tov, it's a slim chance I fall. I'll fall, don't you be the name. Don't ask me how I got it. I'm killing these hoes, I swear I'm trying to stop the violence. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke until it's done. I don't really give a fuck and my excuses that I'm young. And I'm only getting older, somebody should've told you. I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. YMCB, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one.
Two white cups and I got that drink. Could be purple or could be pink, depending on how you mix that shit. Money to be gotten, I'ma get that shit, cause I'm on one. I said fuck it, I'm on.
La carne nutrizionalmente vale più dei vegetali? E qui potremmo far aprire una... una guerra col mondo del veganesimo. Allora, noi siamo scienziati, la risposta è sì, coi dovuti distinguo e le dovute cautele. Diciamo subito che l'uomo, per l'uomo una dieta senza vegetali non è possibile, perché per l'uomo è fondamentale l'approvvigionamento di fibre per consentire la perfetta e la corretta digestione. Però l'uomo è onnivoro, perché? Perché ha un apparato digestivo che non è idoneo ad estrarre i nutrienti dalla maggior parte dei vegetali. Se noi pensiamo, la maggioranza dei vegetali in natura che molti erbivori mangiano sono proprio quelli che contengono alti quantità di cellulosa. Pensiamo alla corteccia, al legno. L'uomo non è idoneo a mangiare corteccia e legno.
Legno,
niente, ma proprio niente. Eppure è abbondantissima in natura, quindi sarebbe efficiente.
Esatto, però dovremmo stare tutto il giorno a mangiare legno lì, a ruminanti.
E poi dovremmo avere due o tre stomaci per fermentare le varie parti, per poter distruggere la cellulosa e tirare fuori i nutrienti. Dei 22 aminoacidi fondamentali riusciamo soltanto a sintetizzarne autonomamente 12, anche questo è un altro motivo. Se fossimo erbivori completi ce li sintetizziamo tutti e siamo a posto. Invece noi dei 22, 12 sono nostri e 10 sono i famosi aminoacidi essenziali che non possiamo assumerli solo che con l'alimentazione.
Tu pensa, no, adesso sto riflettendo su una cosa, chiedo perdono ai nostri ascoltatori, soprattutto alle nostre ascoltatrici, ragazzi. Tu immagina quando c'hai fame lì, sei in un boschetto, vai, ti avvicini, mangi le cose, oppure bruchi su un prato,
ecco,
ai giardini pubblici, vedi gente che mangia prato, non è, cioè, mamma mia.
No, tra l'altro poi qui c'è tutto un altro discorso sul fatto che mangiamo carne è uno dei motivi per cui ci siamo evoluti in un certo modo, no? Perché avevamo più tempo libero. Purtroppo, da un punto di vista proteico, i vegetali sono più scarsi di nutrienti rispetto al cibo animale. Quindi carne, pesce, pollame, latte contengono, a seconda del tipo, proteine tra il 15 e il 40% del loro peso. La carne contiene tutti gli aminoacidi. I cereali hanno un contenuto proteico che va tra il 2,5 e il 10%, quindi molto, molto meno. I legumi secchi sarebbero la cosa giusta, ma noi non siamo idonei a mangiarli, tant'è che dobbiamo reidratarli e cuocerli.
E per una bella pasta e fagioli.
Poi ne parleremo, anche quella è interessante. Solo noci, arachidi e soia hanno un contenuto proteico notevole. Quindi il corpo umano ha bisogno di queste specifiche proteine. Già ne avevamo parlato una volta, gnan gnan. Le proteine che ci servono a noi umani vengono dalla decomposizione delle proteine animali in aminoacidi, che poi il nostro corpo ricostruisce come mattoncini, usa gli aminoacidi come fossero dei Lego per costituire le proteine che servono all'essere umano, allo specifico animale, se vogliamo. Quindi gli aminoacidi noi non li usiamo così come sono, ma semplicemente li immagazziniamo da parte e alla bisogna questi aminoacidi vengono usati dal corpo, dalle cellule, per costituire le proteine che ci servono. Quindi abbiamo bisogno non solo degli aminoacidi che ci servono, ma anche nelle percentuali che ci servono. Ecco perché il mondo animale, essendo più simile come costituzione la carne rispetto al mondo vegetale, e le proteine che tu mangi, e quindi gli aminoacidi che ricevi dalla carne, sono nelle percentuali più giuste rispetto a quelle dei vegetali. Cosa succede? Quindi qui entriamo un po' nel mondo, se vogliamo, vegano. Se decidiamo di colpo di non mangiare tutti gli aminoacidi essenziali, quello che succede è che i processi biologici del corpo umano continuano finché non si esaurisce questa scorta. Quando si esaurisce la scorta, iniziano i problemi. Infatti, chi è vegetariano non ha problemi, ovviamente. Chi è vegano deve essere seguito da un signor nutrizionista in modo tale che riesca a contenere tutti questi.
Ma infatti quello che noi diciamo sempre è che noi non siamo medici, non siamo nutrizionisti,
certo, ovviamente.
Però qualunque dieta, qualunque regime alimentare dovrebbe essere seguito da una persona che possa dire se sta andando bene, male, per evitare che poi si possano creare problemi.
Perché i problemi possono essere molto seri, molto seri. Da dire, e qui ora facciamo un'altra cosa filosofica, per carità, non vogliamo creare a rigor di logico, ovviamente le migliori proteine che possiamo avere, quindi la miglior carne che possiamo mangiare, è ovviamente quella umana. Però visto che non vogliamo che nessuno diventi Hannibal Lecter, è il premesso, noi siamo contrari al cannibalismo, non ci mangiamo tra noi, però,
oppure non ci mangiamo neanche noi, perché
quella carne lì ha proprio le percentuali giuste.
Mi mangio un gomito, un braccio.
C'era Dario Fo che quando aveva fame, lo Zanni che si mangiava se stesso addirittura dalla fame, si mangiava un braccio, si mangiava una mano, no? Quindi diciamo, ovviamente non potendo mangiare la carne umana, la carne che rimane comunque l'apporto proteico, nutrienti che hanno il migliore percentuale, il miglior rapporto, se vogliamo, di aminoacidi, rimane quella della carne.
Dal mondo animale. L'altro giorno ho letto in una bella rivista che per quanto riguarda le proteine, l'apporto proteico per noi esseri umani, l'alimento più giusto, più figo, più togo è l'uovo di gallina.
Sì, perché ha tutte le proteine nella composizione giusta. Ovviamente non possiamo mangiare solo uovo.
Anche perché poi io ricordo mia mamma che diceva no, tutti i giorni l'uovo no, fa male.
Perché poi ha grassi, ha colesterolo, altre cose. Però dal punto di vista proteico effettivamente è l'alimento.
Però io, per esempio, non so se posso dirlo. Facciamo outing. Alcune volte mi faccio l'uovo frullato, buonissimo.
Ah, che buono, quando ero bambino lo facevano per merenda o per colazione.
Esatto. E poi anche alle volte moglie mi fa la frittatina di uovo a cena.
Ah, quello va benissimo, una volta ogni tanto va benissimo.
Certo.
Tra l'altro dicevamo prima appunto che le proporzioni di aminoacidi in un cibo sono il fattore che poi li rende assimilabili al corpo. Pensa che le proteine del grano sono assimilabili solo per il 40%, quindi del valore che c'è, del peso che c'è lì dentro in proteine, proprio perché le proporzioni non sono quelle giuste. Ma c'è il famoso trucco: se io al grano aggiungo degli altri tipi di aminoacidi, ad esempio che arrivano dai legumi, io posso avere un miracolo. Cioè, mentre il grano ha un rendimento del 40%, la pasta e fagioli ha un rendimento del 90%. Infatti è il famoso piatto super nutriente. Anche il mio dietologo mi diceva: la pasta e fagioli è speciale, però a me non piace, mangio raramente, però è un piatto speciale perché ha tutti gli aminoacidi essenziali ed è assimilabile le proteine al 90%.
Una volta c'era questa barzelletta di un tipo molto in carne che torna a casa, che era Giampiero Caleazzi.
Sì.
Torna a casa e la moglie dice: Giampiero, dove eri? Dal dietologo. Ma te lo sei magnato il dietologo? A proposito di dietologi, te lo sei magnato
tutto.
Allora, bene, torniamo seri.
Per finire questo discorso scientifico, antropologico, filosofico, ecco perché la carne è un valore importante per l'uomo: è la nostra fonte primaria di proteine, e senza la carne quindi non potremmo esserci evoluti che diversamente, magari con un colon molto lungo, con degli stomaci speciali per fermentare tutti gli alimenti e mangiare le cortecce. Saremmo tutto il tempo, come dicevi te prima, a brucare l'erba dei giardini, e quindi saremmo erbivori. Il frumento contiene tutti gli aminoacidi essenziali, ma per assimilarli nelle quantità corrette a ogni persona, pensa, dovremmo mangiare 1,5 kg di pane al giorno contro appena i 2 etti di carne che bastano al giorno per avere tutti gli aminoacidi. Non mangiare carne diventa quindi un sacrificio comprensibile agli occhi di un antropologo, perché rinunciare a qualcosa di importante. Infatti nella maggioranza delle religioni esiste una specie di divieto a mangiare qualche animale o la carne in qualche tempo, in qualche modo. Mai a rinunciare alle proteine animali, è rarissime, sono proprio quelle religioni tipo indiane,
estreme.
Normalmente puoi mangiare latte, puoi mangiare formaggio, puoi mangiare uova, magari a giorni alterni nella religione cattolica, il pesce,
il venerdì niente carne,
quella musulmana, no, suini.
Anche gli ebrei, infatti, in un certo modo.
Però le rinunce alla carne quindi diventano, diciamo, con molte motivazioni diverse, diventano poi molto comuni. La fame di carne dell'essere umano è quindi scientificamente spiegata. Questo non significa che ovviamente possiamo alimentarci di sola carne, perché siamo onnivori e abbiamo bisogno quindi di verdure, in primis per l'apporto di fibre che serve, come abbiamo detto prima, al nostro processo digestivo.
Quindi tutto si può fare, ma con moderazione.
Inoltre, bambini a parte, il fabbisogno di un adulto di proteine è molto basso in realtà, e quindi in realtà e allevare gli animali è molto costoso dal punto di vista energetico, quindi diventare un po' tutti più vegetariani, questo ha senso, però dire non mangerò mai prodotti animali, diventa molto complesso, diventa più una scelta di vita.
Torniamo sempre al solito discorso, Fabio, che siamo 7 miliardi e quindi per dare da mangiare a 7 miliardi di persone, se tu devi fare la carne, cioè,
è costosa
certo. In termini sia economici ma anche di spazio e di terreni che devi dedicare all'allevamento.
No, l'abbiamo sempre detto, più diventi adulto e più devi mangiare
responsabilmente.
Va bene, concluderei dicendo che non si può vivere di solo pane, va bene, ma bisogna anche metterci il companatico.
Ma neanche di sola carne.
Think about it. We'd be better off without you. You think I'm so simplistic? I'm on to you and your tricks. Think about it. We'd be better off without you. I'm the young and I'm just in the way. Just go and have one more day. Everything okay. I'm the young and I'm just in the way. I got a price and I've got a lot to say. Think about it.
Per chi è sopravvissuto
alla prima parte
molto interessante
sarà già stato un cambiamento di stazione.
Qualcuno si è suicidato. Bene, adesso parleremo invece di un evento storico capitato in Polonia nei primi anni 80.
Il tema è sempre la carne,
quando i telegiornali facevano vedere, mostravano file interminabili di casalinghe davanti alle macellerie che erano desolatamente vuote.
Era successo che il governo polacco aveva nel 1981 decretato la riduzione del 20% della razione giornaliera di carne ottenibile attraverso queste sorte di tessere annonarie. Dovette intervenire la polizia ed essere applicata in quel periodo la legge marziale. Le casalinghe erano veramente incazzate.
Non fare incazzare mai le casalinghe.
Quello che non hanno potuto, Andrea, i gruppi di rivoltosi o le entità straniere, lo hanno invece fatto le casalinghe. Nasce la rivolta contro lo Stato polacco, che è un satellite in quell'epoca del regime sovietico. Intitola l'Economist: le casalinghe hanno perso la pazienza. Tutta Varsavia è un solo grido, dateci la carne. E questa è bella perché in realtà ci deve far pensare, è una rivolta veramente anomala. Noi non ci facciamo caso perché il racconto è: non c'era più carne nelle macellerie e noi che viviamo in una società benestante diciamo cavolo, ma senza carne non si può vivere. Questa era una cosa drammatica.
Ma sembra anche strano che le macellerie non ci sia carne.
È chiaro che erano arrabbiati, gli hai tolto la carne, gliel'hai ridotta del 20% giornalmente, no? Però, dice, e quindi per noi è normale che uno protesti perché non c'è la carne. Ma Ma ci dovremmo anche osservare che nella storia le popolazioni affamate hanno sempre protestato chiedendo pane o riso, non certo qualcosa che oggi e anche all'epoca era considerato un sovrappiù, cioè, da tutti gli etologi,
dice,
del
no,
mondo.
Una bistecca, voglio una bistecca.
La carne, infatti, come abbiamo detto prima, è utilissima in tenera età, ma per gli adulti serve molto meno. Pensa che la carne necessaria al nostro corpo per adulto è di solo 100-150 grammi al giorno, perché deve avere 60 grammi di proteine. In Polonia la dieta imposta dal regime in quel periodo prevede 100 grammi di proteine al giorno, cioè 40 in più di quello che è consentito dalla dietologia. Ecco, l'avevano ridotta, e nonostante l'avevano ridotta, la quantità di carne prevista per famiglia era tantissima.
Ecco, ma allora Fabio, faccio una domanda. Che ti stravolgo, però.
Voglio dire, le calorie giornaliere imposte dalla tessera in quel periodo sono 3.000 al giorno, che è una quantità spropositata. Quindi non era un popolo affamato.
Ecco, allora ti chiedo, cosa c'era dietro questa rivolta delle casalinghe?
Infatti, il regime non capisce. Il regime della Polonia non capisce, dice, ma non c'è fame nel nostro paese, ma c'è un fenomeno di isteria collettiva, perché tutti corrono dalle macellerie. Le macellerie sono vuote perché tutti corrono alla macelleria ad accaparrare carne appena arriva, e quindi ecco perché i banchi sono desolatamente vuoti. La gente fa accaparramento e non arrivano poi mai le provviste in tempo, perché appena arrivano spariscono immediatamente. Cioè, c'è addirittura un mercato nero della carne. E sui polacchi, che non incombe alcun pericolo di malnutrizione, nasce, cioè, diciamo, il regime è stupefatto, e lì dice, ma che sta succedendo?
Che sta succedendo?
Ovviamente non vuol dire che tutti mangiavano carne, ora non è che tutto era allegro, perché la regola della cucina dice che laddove ci sono uno che mangia due polli, ce n'è uno che mangia zero, e la media che ne hanno mangiato una testa, ma uno faceva la fame e l'altro no. Quindi sicuramente c'erano delle disparità. Però in generale non c'era comunque questo problema del cibo, quindi il regime si trova spiazzato completamente. Anzi, pensa che tra gli anni 70 e 75 il governo aveva aumentato la produzione di carne del 40%, con un danno non da poco delle casse dello Stato, perché produrre carne costa molto di più che produrre vegetali, in particolar modo i cereali. Pensa che per ogni caloria di carne servono circa 9 calorie di vegetali, e per ogni proteina di carne occorrono 4 proteine vegetali. Il gioco è chiaramente totalmente sfavorevole alla carne, quindi ecco perché la carne è costosa. Se noi pensiamo che l'80% dei cereali statunitensi serve per l'industria della carne di quel paese, quindi l'80%, è pochissimo quello che arriva come cereali, pasta e porra.
Producono soprattutto come alimenti per il bestiame.
Quindi cosa è successo in Polonia? Beh, cosa non ha capito il regime? È successo che la carne è diventata il simbolo capace di risvegliare propositi sovversivi, e il pretesto per dire un basta a una vita sotto un regime autoritario. Il problema non era per niente nutrizionale, ma di vita. La fame di carne era quindi diventata fame di libertà, e le casalinghe hanno avuto il loro punto di forza in questa storia.
Esatto.
Discorsi sull'umanità ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro al girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna. Vinti ormai che il mondo non ci avrebbe mai cambiati, ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Cercare propaganda nei messaggi insoliti, non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te, sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti. Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno, e se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso. Convinti ormai che il mondo non ci avrebbe mai cambiati, ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. E che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. E che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Mangiare un piatto di polvere condito col sudore, ma basta un po' di successo e ne dimentichi il sapore. Mio padre aveva ragione, Guccini aveva ragione a far canzoni. Non si fanno le rivoluzioni. Sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. E che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. E che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Ma si legge libertà.
Questa è Unica Radio.
Way.
ora diamo i numeri.
Ok.
Continuiamo questa puntata filosofica sulla carne.
Anche se in radio i numeri bisogna darne pochi.
Bisogna darne pochi, perché se no ce li dimentichiamo. Allora, sempre parlando di carne, però stavolta parliamo di vegani e vegetariani. Ci siamo chiesti con Andrea, ma effettivamente quanti sono? Perché noi abbiamo l'impressione che siano tantissimi. Perché
Si
aprono in continuazione ristoranti vegani e vegetariani. Tu vai in un ristorante, c'è sempre il menù vegano, vegetariano. Quindi tu dici, c'è qualcosa.
Evidentemente sono tanti.
E ci ha pensato l'Eurispes, che è uscita proprio in questi giorni con i dati che riguardano appunto la presenza di vegetariani e vegani nel nostro paese. Bene, i vegetariani, noi
quanti
vegani,
i vegetariani,
sono
quanti sono?
Il 5,4% della popolazione, e rispetto al passato sono in discesa. Quindi è una percentuale che sta diminuendo. I vegani, è la moda del momento, sono passati da circa l'1% degli anni precedenti a quasi il 2%, quasi raddoppiati.
Esatto, ma può essere la tentazione della carne?
La tentazione è... le donne ne fanno da traino, perché il 5,8% delle donne è vegetariana e il 2,8% delle donne è vegano. Quindi
immagina se ti fidanzi con una vegana, cioè che fortuna. Sono un sacco.
Se tu non sei vegano potresti avere
problemi,
difficoltà, diciamo. Allora i giovani stanno abbandonando la moda vegana vegetariana. Pensa che tra i 25 e i 34 anni sono passati dall'8,8% degli anni precedenti al 3,6, quindi meno della metà. Quindi nei giovani sta moda vegana sta scemando.
Ma secondo te questa moda vegana che scema può essere anche dovuta allo stile di vita da fast food che sta aumentando in Italia?
Ma secondo me sì, cioè io per i giovani così, ora proiettandomi quando ero giovane io, effettivamente è molto complicato gestire. Immagina quando sei studente universitario, magari fuori sede, ne abbiamo parlato.
Sì.
È molto complicato, anche se vuoi gestire la cosa tutto con vegano e vegetale. Ci sono sicuramente le persone che lo fanno, però diventa molto complesso. Quando sei giovane non c'è neanche molta voglia di stare lì, c'è tanti stimoli del mondo. Immagino, è proprio filosofia da quattro soldi. Ci buttano fuori. Vabbè, nel nord i vegetariani sono il doppio del centro-sud. Nel nord sono il 6%, centro-sud circa il 3%. Ma nelle isole, quindi nella nostra Sardegna, in Sicilia, c'è un exploit. Pensa, sono il 10% i vegetariani.
Qui in Sardegna?
Sì, mentre i vegani sono più al nord che al sud e alle isole. Poi soffermiamoci un attimo sui vegani, cioè coloro che non mangiano alcun alimento di origine animale. La percentuale sta tra l'1 e il 2%, come abbiamo detto, ed è in linea con i valori mondiali, è molto stabile, cioè i vegani nel mondo sono sempre più o meno la stessa quantità. È anche stabile storicamente. Al di là delle mode, ovviamente l'idea di cibarsi esclusivamente di prodotti di origine non animale non sembra che ancora convinca la maggioranza della popolazione, mentre i vegetariani sono più maggiori, perché comunque la loro dieta è molto più
forse
variata,
anche
formaggi, yogurt, latte, uova, quindi ci sta.
Sì.
No?
Forse questo, i vegetariani io li ho sempre sentiti fin da quando ero bambino,
sì,
i vegani è cosa che è uscita un po' più recentemente.
C'era già nelle filosofie indiane ed anche del periodo dei figli dei fiori, cioè c'era questa moda del... Perché uno decide di essere vegano o vegetariano, si chiede Eurispes, e il 30% risponde perché fa bene alla salute e il 24,1% per filosofia di vita. Solo il 19% dice per rispetto degli animali, che pensavo invece fosse la cosa maggiore.
È la cosa maggiore, anche perché adesso che è a Natale, su Facebook, sul mio profilo, qualcuno scriveva: io non mi cibo di cadaveri.
Sì, queste cose. Però sono una percentuale minore in realtà di quello che pensavo. Invece è interessante che c'è una percentuale di abbandono delle diete vegetariane e vegane, ben il 4,9%. Il motivo più indicato è quello che la dieta vegetariana e vegana richiede troppe rinunce. Il 35% degli abbandonanti.
La gente non vuole rinunciare a niente.
A seguire c'è una formazione molto forte. Per il 32% degli abbandonanti, i motivi sono motivi di salute, cioè si sono accorti che facendo quel tipo di dieta, magari una dieta molto ristretta, hanno sofferto di problemi di salute. In effetti, in particolar modo per le diete vegane, se non ci si fa seguire, come abbiamo detto prima, da un valido nutrizionista, lo ripetiamo, lo ribadiamo, si rischiano grosse conseguenze.
Noi, per non saperne leggere né scrivere, siamo contro le diete fai da te.
Sì. Assolutamente, perché sono pericolose. Il mancato apporto degli aminoacidi essenziali, le carenze di minerali, in particolare di ferro, di vitamine, in particolare la B12, hanno delle ripercussioni sulla salute veramente gravi. Poi addirittura l'eccessiva presenza di fitoestrogeni e la carenza di B12 sono stati imputati, pensa, in uno studio dell'Università di Bristol recentemente pubblicato sul Journal of Disorder Affective, di accrescere la predisposizione alla depressione in chi si alimenta di diete vegane fatte male. Per finire, sempre per Eurispes, arriva anche una statistica allarmante. Questo di Andrea ne avevamo già parlato.
Di gente che...
Il 12,9% della popolazione che compra alimenti senza glutine senza averne bisogno, perché senza avere nessuna patologia specifica, senza essere celiaco. Ebbene, il 17,5% compra alimenti senza lattosio, ma non è intollerante al lattosio. E il 14%, ancora più misterioso, alimenti senza lievito, non si sa perché.
Non so perché.
Questo proprio non c'è motivo, no?
Oh, magari. Però è così, da poco anche una persona ha chiesto a mia moglie è farmacista, mi ha detto: ma se compro e mangio le cose senza glutine, dicono che fanno meglio, che il glutine fa male.
Pensa che in realtà, se non ne hai bisogno, perché non hai una patologia, sono dannose perché sono delle bombe di amido queste cose, e quindi in realtà ti fanno rischiare di più il colesterolo, il diabete,
sono bombe, diciamo, di glicemia.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un bombarolo. Vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo.
ma in prima pagina col bombarolo.
Dai, siamo nella parte conclusiva di questa puntata scoppiettante. Secondo me non c'è nessuno che ci sta.
Ormai hanno tutti
le nostre idee filosofiche.
Idee filosofiche con tutti i numeri che abbiamo dato, alla fine hanno detto: beh, facciamo, cambiamo canale.
La particella di soldi, c'è qualcuno?
C'è qualcuno? No, allora ti volevo fare quest'ultima domanda veloce prima di chiudere, nel senso che ho sentito che recentemente si sta cercando di creare una carne artificiale, perché abbiamo detto quanto è importante l'allevamento degli animali sulla nostra pianeta, quanto c'è da produrre alimento per questi animali, e quindi ecco, l'alternativa potrebbe essere quella di creare forse della carne, chiamiamola così, artificiale sintetica,
che non ha mai visto animale, che sembra quasi un controsenso. È uno studio, ci sono studi tuttora in corso, perché in realtà il tema è interessante, un tema che aveva pensato come idea addirittura Winston Churchill. Aveva detto: sfuggiremo all'assurdità di far crescere un pollo intero solo per mangiarne il petto, l'ala, facendo crescere queste parti separatamente in un ambiente adatto. Quindi c'è questa visione.
Beh, in effetti anche al lavoro, quando c'è immensa, vai lì, ci sono solo cosce.
Solo perché cosce. Far crescere tutto l'animale,
poi il resto non interessa.
Nel 2013 l'evento grosso è stato che l'università di Maastricht ha creato il primo hamburger completamente in vitro. Sembra effettivamente una polpettina di carne macinata, però è nata come carne macinata, non c'era l'animale attaccato. È stata mangiata in una pubblica dimostrazione a Londra nell'agosto del 2013. Chi l'ha mangiata ha detto che era molto buona e sapeva di carne, anche perché erano cellule
di carne.
Ovviamente ti dico, Andrea, l'accettazione di questo è più un problema culturale. C'è chi dice: beh, se no io non devo ammazzare animali, per me è accettabile mangiare la carne. C'è chi dice: no, ma io processi così naturali, mi fa quasi schifo l'idea di mangiare
animali. Però ti bevi la Coca-Cola, che è chimica, lo so, tu puro.
Però sai, la parte emotiva è una parte su cui non possiamo parlare più di tanto. Queste cellule, effettivamente, si sa come far crescere le cellule muscolari fin dagli anni 70, ma solo dagli anni 90 si è potuto fare veramente un'attività di crescita di queste cellule, e quindi si sono fatti diversi esperimenti, si sono addirittura coltivati, la NASA ha coltivato, perché si usa proprio il verbo coltivare, del tacchino, hanno coltivato dei pesci rossi per trasformarli in bastoncini di pesce, che schifo.
Cioè, se pensi che il pesce rosso te lo mangi come bastoncino Findus, mamma mia.
Diciamo, più ci sono un altro mondo, che ne abbiamo già parlato a tempo, di ricette vegane per far finta di mangiare carne, che vanno da quelle più tradizionali, il seitan eccetera, a nuove costruzioni che sono fatte con cellule vegetali, costruite probabilmente in vitro, e dicono: ah, queste però sono proprio identiche alla carne.
Io una volta ho mangiato spinacina vegana o vegetariana.
Piaciuta?
sai, eravamo con mia moglie, abbiamo incontrato, questa è una cosa seria, un santo, una persona veramente baciata, illuminata dalla santità, e quindi ci ha invitato a pranzo, e io ho detto a mia moglie, che solitamente è una dieta abbastanza ridotta, gli ho detto: guarda, qualunque cosa mi dai io me la mangio e sto zitto, e quindi fu così che mangiai questa specie di spinacina.
Com'era? Era buona?
Guarda, non lo so, non chiedermelo, perché
hai un ricordo orrendo ancora adesso.
Ho rimosso tutto.
Va bene, siamo in fine puntata, salutiamo Pino, che è l'unico nostro radioascoltatore.
Ringraziamo chi è arrivato fino a questo momento.
Vi promettiamo che la prossima puntata basta con i nostri ragionamenti cervellotici, però ci fa ogni tanto piacere fare un po' di informazione, diciamo, un po' più seria rispetto al nostro essere così un po' come viene.
Ringraziamo Carlo Paler, che ha seguito la regia, ringraziamo Unica Radio, diciamo che potete ascoltare il podcast di questa puntata sul sito, lo troverete sul sito unicaradio.it,
e noi ci vediamo la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Profumino, fai assaggiare un pezzettino.
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.